State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site.
Benvenuti e ben ritrovati, amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Prima di incominciare, una piccola comunicazione di servizio. La pubblica gogna per Ennio è stata allestita in piazza San Carlo a Torino. Gli interessati ad umiliarlo, sputarlo o anche peggio possono recarsi in loco armati di uova, liquidi corporei e altre amenità. Ma no, povero Ennio, anzi speriamo che continui a parlare di Prescott, se questa è la reazione del nostro amato ragazzotto da Sulphur, Louisiana. E proprio Prescott è stato il protagonista di una vittoria schiacciante in termini di risultato, 47, e per come si è in effetti sviluppata, con il discorso risultato praticamente già chiuso al termine del primo tempo. Ma andiamo con ordine e vediamo con chi andremo ad esaminare la partita e chi sono i nostri ospiti di oggi. Con noi da Pescara, Mark Taccone. Ciao Mark.
Ciao Robby, ciao a tutti.
E in collegamento da Bergamo anche uno dei fondatori di The Cutting Edge, la piattaforma che ci ospita, e con noi Andrea Ghezzi. Ciao Andrea.
Ciao, buonasera a tutti, un onore essere qui insieme a voi.
Nessun Jaguar è stato disponibile a raggiungerci, ma lo sapevamo anche prima della partita, quindi nessuno è sfuggito alle proprie responsabilità. Avremo però un intervento a commento della gara da un simpatizzante della squadra della Florida. Con noi in registrata ci sarà Gianni Cidioli, anima della pagina Facebook NFL Italy. Non può mancare naturalmente il commento del tifoso della strada Luca Barbieri. E dalla redazione torinese Francesco Cugusi ci informerà su tutto quanto accaduto nella Week 6 della NFL con la sua rubrica 4 Minutes Warning. Ma direi che questa intro è durata abbastanza, andiamo quindi ad incominciare. Mark, sulla partita non credo ci sia molto da dire, non era magari prevedibile, ma è stato in effetti un vero monologo dei Cowboys. Andiamo un attimo allora sull'individualità, a cominciare ovviamente, non poteva essere altrimenti, da Dak Prescott, sul quale in settimana un articolo di Ennio aveva acceso un qual certo vespaio. Cosa ha funzionato ieri che in altre partite non ha funzionato, o nel caso, cosa hai visto di nuovo che possa aver acceso la scintilla?
Beh, di nuovo nulla, nel senso che la cosa che ha funzionato e che ha fatto funzionare l'attacco è una cosa che ci ricordavamo bene nel 2016, e cioè il fatto che Dak Prescott rappresenti una minaccia non solo per le qualità da quarterback ma anche per quella da running back. In queste prime settimane era rimasto un po' chiuso dentro la tasca, non so se per ordine del coaching staff o per una specie di autoconservazione o perché voleva migliorare il suo gioco nella tasca, ma questo sostanzialmente bloccava le fonti d'attacco, perché tutti si concentravano su Zeke e lui veniva totalmente ignorato. Questo fatto di ignorare Dak Prescott ha pagato dividendi contro i Jaguars, perché subito dalle prime avvisaglie ha cominciato a correre, ha messo insieme la più grossa quantità di yard su corsa della sua carriera, 82 mi pare, e questo ha un po' stravolto i piani della difesa dei Jaguars, che non si aspettavano un Prescott così impattante, tant'è vero che è andato a segnare un touchdown praticamente in solitaria.
E poi possiamo anche dire che forse quel filino di fortuna che reclamavi settimana scorsa è arrivata, perché alla fine quei due fumble incredibili che ha perso, che poi per qualche motivo pazzesco gli sono tornati fra le mani.
Sì, almeno questa volta non ha lanciato palloni che rimbalzando a destra e a manca sono finiti nelle mani delle safety dei Jaguars. E sì, c'è stata restituita un po' di fortuna, ma anche la prontezza di un ragazzo sveglio come Prescott, perché comunque uno che non è che dorme in campo, ecco.
Andrea, invece per te che non segui direttamente l'ambiente Cowboys, che impressione fa questo continuo dividersi, insomma, tra pro e contro con un giocatore come Prescott?
Ma allora, premetto che a me lui piace parecchio e mi piace dal tempo del college. Secondo me è stata a suo tempo una gran presa dei Cowboys. Quello che diceva Mark prima è abbastanza vero, nel senso che è stato utilizzato forse non nel miglior modo possibile in questo inizio di stagione, da qui le sue prestazioni altalenanti contro i Jaguars. Onestamente ha fatto la differenza, non solo lui, però le 82 yard su corsa, in generale comunque una presenza in campo che si è fatta sentire di più, ha permesso ai Cowboys questa settimana di ottenere una vittoria che magari non era cioè si poteva anche prevedere, ma non di queste proporzioni, perché come ricordavi tu all'inizio della trasmissione, la partita è finita forse neanche nel primo tempo, ma nel primo quarto.
Altri protagonisti, un altro protagonista della serata è stato Beasley, per lui una career night pure per lui, da 9 ricezioni, 101 yards e 2 touchdown. Mark, non è un segreto per nessuno che anche quando c'erano Bryant e Witten, Beasley era uno dei target preferiti da Prescott, e infatti è spesso oggetto di particolare attenzione dalle difese avversarie. Ieri invece Jacksonville lo ha quasi snobbato e ne ha pagato il prezzo. In un corpo ricevitori che, permettetemi di definire da terzo mondo, quanto è importante riuscire a coinvolgerlo effettivamente, Beasley?
Beh, innanzitutto si devono unire diversi fattori, la presenza sul campo di Prescott che possa leggere i suoi tagli repentini meglio di come facciano i DB avversari, tant'è vero che ieri Bouillet, lo slot defensive back, è andato totalmente in palla, non riusciva mai a prenderlo, ogni taglio erano 2 o 3 metri di separazione per Beasley. E soprattutto la capacità di Beasley di liberarsi, ci sono volte in cui è un po' abulico, ieri invece era una iena, si è visto anche sul touchdown in tuffo in mezzo a Ramsey e alla safety, a Barry Church, quindi diciamo che è stata una serata perfetta per lui, se fosse anche un po' meno perfetta ma un po' più prestazionale rispetto alle prime di questa stagione saremmo tutti contenti, penso.
E allora facciamoci venire le lacrime agli occhi e citiamo i Big Three, perché a questo punto parliamo di Elliott, che ha messo insieme ancora le sue ormai classiche 100 e più yard di corsa. Andrea, nella diatriba best running back della NFL, adesso voglio dire ce ne sono almeno 3 o 4 sulla cresta dell'onda che possono dire la loro, tu dove collochi Zeke?
Secondo me è uno dei migliori, nel senso che a prescindere dalle difficoltà di Dallas lui c'è sempre. Poi se quest'anno vogliamo dire che Gurley è più forte o che Melvin Gordon è il Pippo Inzaghi dell'NFL, perché magari non corre 8000 yard però fa 200 touchdown o non so, adesso sicuramente mi sto dimenticando qualcuno, va bene, però insomma, cioè, Elliott non può uscire dal podio assolutamente dei running back dell'NFL. Poi chiaro, manca anche Le'Veon Bell, però ecco, insomma, i nomi sono questi qua e Zeke appartiene all'elite assoluta della Lega.
Ti sei dimenticato Sciaccone Barkley?
Ma guarda, di Barkley io ho detto in un altro podcast che bisogna un attimino aspettare, perché sicuramente sta facendo molto bene. Però insomma, per tutti i giocatori rookie bisogna aspettare più di una stagione per poter dare un giudizio definitivo. Sicuramente Barkley più sta andando avanti la stagione e più sta migliorando, però ecco, aspettiamo a metterlo insomma sul podio o comunque tra i primi 4-5. È in questo momento un giocatore che il suo lo sta facendo, peccato per i Giants che poi ci sia lui e poco altro.
E dopo tanta saggezza sentiamo ora a questo punto il commento del tifoso della strada, che naturalmente ne ha un po' per tutti nonostante la vittoria perentoria.
No, che uno si sveglia il lunedì e dice abbiamo vinto, abbiamo fatto 40 punti, abbiamo battuto una squadra che l'anno scorso si è giocato un championship ed è stato a un millimetro per battere i Patriots e andarsi a fare il Super. Che non siamo mica male. Siamo forti. E quindi uno è anche abbastanza contento di questa cosa. Anche un buon lunedì. E invece no. E invece no, secondo me. Perché uno deve essere ancora più incazzato di quanto poteva essere incazzato prima. Perché cazzo abbiamo visto un primo tempo nel quale abbiamo preso a sculacciate i Jaguars. I Jaguars, quelli che dovevano darci 30 punti. Li abbiamo dominati sotto ogni aspetto. Abbiamo visto giocate di ogni tipo. Abbiamo visto Prescott che faceva qualsiasi cosa, correva, lanciava, completava. Beasley che sembrava un indemoniato. Una bootleg per Rico Gators che è stata, secondo me, a quella appena prima del primo touchdown di Beasley, una giocata splendida, splendida. E quindi dici, ma perché cazzo di quella puttana non giochiamo sempre così? Abbiamo visto una squadra che giocava a viso aperto, una squadra che attaccava, una squadra che non aveva paura. Non quella merda che vediamo solitamente guidate da quei due parassiti del cazzo, le cui uniche hanno paura di rischiare qualsiasi cosa. Finalmente abbiamo visto una squadra che gioca, poi non si può vincere, si può perdere, si può sbagliare, si può lanciare intercetti, si può fare fumble, ma finalmente una squadra che gioca a viso aperto. Ha giocato a viso aperto per un tempo e abbiamo massacrato i Jaguars, massacrato, ok? Senza stare a parlare nemmeno nominare di quello che hanno fatto difensivamente, senza nominare quello perché la difesa è stata perfetta, fantastica. Quindi uno non riesce veramente a capire che cosa cazzo passi nella testa di quei due imbecilli. Quando c'è stato quel 4-1 nel primo tempo, Testa Rossa lo voleva il punt, lo voleva quel cazzo di punt. Ma poi alla fine ha pensato, sono stato insultato anche della moquette del centro d'allenamento, cazzo, posso chiamare l'ennesimo punt. Non chiama il punt e ci prendiamo e chiudiamo il down. Così. Perché questa squadra un po' di le potenzialità le ha, ok? Ma tutto deve cambiare nella testa di chi decide. Di chi dà l'impronta a questa squadra, perché l'impronta, se è sempre quella che abbiamo visto fino all'altro giorno, siamo destinati a fare 4-5 vittorie. In questo modo, se giochiamo in maniera un po' meno conservativa, forse possiamo mettere in difficoltà le altre società, le altre squadre. Se no le prendiamo calci in culo da tutti. Ieri avete visto i Panthers, che schifo, noi abbiamo perso, ok? Cioè, adesso andiamo domenica a Washington. Immagino che la coppia Linehan e Garrett starà già cagando nelle mutande perché terrorizzati. Chissà, dovremo fare solo corse centrali da una yard, contenere, gestire, cazzi e mazzi. E invece dobbiamo andare a giocarcela, come abbiamo fatto domenica con i Jaguars, che Washington non è una squadra imbattibile. Ciao, un saluto speciale a Trubi Trubinski e Oliver Kahn.
Grazie Luca che fa l'incontentabile, ma intanto io comunque ti sento gasato e carico per il prossimo divisionale contro i Redskins. Mark, Luca ha citato la ricezione di Rico Gators, sembra che in effetti ci sia l'intenzione di coinvolgerlo, o quantomeno nelle ultime due partite di provarci. Cosa dici, rimarrà comunque un giocatore situazionale o potrebbe davvero diventare anche un giocatore di football?
Beh, mi tocchi un po' sul vivo, tu lo sai che io ho un po' il pallino di Rico Gators, che sostanzialmente è l'emblema del sogno di tutti noi, gente che non ha mai giocato magari a football a certi livelli. Lui non ci aveva proprio giocato neanche, forse l'ultima partita giocata a football era in high school, è uscito dal college e l'hanno draftato. e sta migliorando, tutti gli anni fa una gran fatica a fare la squadra, quest'anno ha fatto la squadra, i primi due lanci sono stati due flop per lui, gli ultimi due sono stati due belle ricezioni, sta migliorando, non so fino a che punto potrà arrivare, sicuramente non è Jason Witten, ma per esempio è già meglio di Barwin, quindi chissà.
Altra cosa citata da Luca, i due quarto e uno convertiti da Elliott dopo le polemiche della settimana scorsa. Andrea, sempre da voce imparziale, che percezione hai del nostro head coach Jason Garrett e del nostro coaching staff in generale?
Su questa domanda ci sarebbe tanto da dire. Io penso che, vabbè, a prescindere dai quarti down giocati in questa partita rispetto a quello non giocato contro i Texans, l'attacco di Dallas sia un po' legato a dei concetti vecchi, poco uso delle play action, poco uso dei motion, poco uso delle rub route, poco uso delle bunch formation, questo non aiuta in generale l'attacco dei Cowboys a funzionare. Chiudo dicendo che Tom Brady ha parlato in settimana delle offense NFL sempre più vicine ai concetti collegiali, quindi offense creative. Secondo me l'attacco dei Cowboys è ancora un po' legato dai vecchi principi e questo, ripeto, non facilita lo sviluppo del gioco offensivo, perché è vero che manca del talento soprattutto nel reparto wide receiver, però quando hai Prescott e quando hai Zeke Elliott, viaggiare a 20 punti di media è un po' poco. Poi ripeto, questa settimana la partita è stata preparata molto bene, 40 punti contro una difesa come quella di Jacksonville devono far sperare i tifosi dei Cowboys, però bisogna che Dallas si ripeta, perché altrimenti rischia di essere così una prestazione estemporanea che va bene per farvi contenti una settimana, ma non vi regalerà i playoff. No, Mark, adesso onestamente, detto tutto questo, i Cowboys sono 3-3 esattamente come gli Eagles, quindi division super aperta, se si vince la division ai playoff si va, però ripeto, cioè, non può essere la partita contro i Jaguars che ci fa cancellare tutto quello che abbiamo visto nelle 5 settimane precedenti. Io spero che questa partita sia la chiave di volta per la stagione dei Cowboys, questo me lo auguro più che altro per voi tifosi di Dallas, insomma.
Sì.
Ed è arrivato anche questa settimana il momento del pagellone di Mark, anzi in realtà delle outtakes del suo pagellone settimanale, Enough of the Number. Vai Mark.
E quindi con rinnovato spirito diamo tre bei voti a tre protagonisti della partita con i micetti della Florida. Voto 8 a Jumping Jones, una sentenza per chiunque passi dalle sue parti. Il vero giaguaro in campo era lui, reattività, balzi e recuperi da campione. Felino. Voto 9 a Dak Prescott. Rubo una frase famosa: Dak Prescott è come cervo che esce di foresta, è stato liberato dai intrecci delle sue corna con i rami e ne ho già parlato, finalmente è diventato la minaccia che dovrebbe rappresentare. L'istinto di autoconservazione è importante, ma non al punto da sacrificare una stagione. Libero. E voto 10 allo zoppo. Tutti sapete di chi parlo. Prima non avrebbe più giocato in NFL, poi non riuscendo a fare movimenti laterali non avrebbe potuto più giocare middle linebacker, poi avremmo dovuto dimenticare il livello del Jaylone del college, poi era migliorato ma non da valere un secondo giro, adesso se la prendono con Ziggy perché su questo mostro emerso dalla laguna non possono più dire nulla. Tesoro sepolto. Dal vostro flagellatore di fiducia è tutto, a te Roberto.
Insomma, grande Mark. Passerei ora a questo punto ad ascoltare l'intervento di Gianni per sentire anche l'altra sponda, e ovviamente parlo di tifo, niente riferimento sessista alla questione, e magari prendere un po' di spunti da lì per parlare anche di Jacksonville.
Oh, ciao a tutti gli amici di Trouble Blog, sono Gianni Cidioli, seguo i Jacksonville Jaguars che purtroppo si sono presentati a Dallas, forse non sono neanche scesi dall'aereo. Difficile commentare una gara come quella di domenica notte, che sicuramente ha dimostrato come una buona difesa non può rimanere in campo 40 minuti su 60 e sfoderare una prestazione degna di una gara importante come questa. Colpa dell'attacco, forse, probabilmente sì, perché in 60 minuti rimanere in campo poco più di 20 e mettere assieme forse tre completi da oltre 10 yard è veramente poco. Di chi è colpa? Sicuramente una parte del quarterback, perché Bortles non è stato certo all'altezza del suo compito. E questo però lo vediamo già da qualche gara in cui c'è un'involuzione dell'attacco, ma sicuramente dobbiamo mettere dentro al mix anche una linea che sta facendo schifo, una linea dove c'è Andrew Norwell che è stato pagato a peso d'oro e che è il fantasma di Andrew Norwell dell'anno scorso, ha già concesso due sack, ha già concesso la metà delle pressioni che aveva concesso l'anno scorso. E quindi noi ci ritroviamo con una squadra che non gira in attacco e che costringe la difesa a giocare continuamente. Una difesa che però ha un problema. Il problema è essenzialmente che da quando ha perso il championship dell'anno scorso con New England non riesce a fare bagni di umiltà e quindi in gare diciamo così importanti si esalta. In gare dove ci sono delle difese abbordabili, dove ci sono degli attacchi abbordabili, incomincia a dare segni di non essere sufficientemente umile e di prendere dei fossi, come è stato ieri, perché abbiamo preso 40 punti. Probabilmente la difesa sulle corse ha dato la peggior gara, di quest'anno. Abbiamo avuto, secondo me, l'ultimo touchdown, quello di Elliott, sarebbe da far vedere ai bambini che iniziano football e gli fai vedere il video del touchdown e poi gli dici: no, cacca, questo non si fa, perché così non si può giocare assolutamente su una difesa sulle corse. Purtroppo l'unità di pass rush è stata penalizzata sia dalla propria prestazione che da una linea offensiva, quella dei Cowboys, che probabilmente ha giocato la miglior gara dell'anno. Ciò non toglie che la secondaria ha fatto poco e un giocatore come Bowie, che ha coperto per la maggior parte del tempo Beasley, probabilmente se lo sognerà di notte, anche perché Beasley credo che abbia fatto, se non ricordo male, due touchdown. Nello slot ha fatto più o meno quello che gli è parso, compreso apparecchiarsi un picnic, secondo me. Nel complesso, quindi, giusta la sconfitta, giustissima la sconfitta. Molti interrogativi si addensano sulla stagione di Jacksonville. Buon per i Cowboys, che però rimangono una squadra, diciamo così, così. E ovviamente saluto tutti i tifosi dei Cowboys dicendo Forza Eagles. Ciao ciao!
Grazie Gianni. Andrea, Gianni sembra quasi un po' in imbarazzo nel cercare valide spiegazioni ad una prestazione così insufficiente di Jacksonville. Al netto degli infortuni, che sono anche importanti, quelli che soprattutto nel reparto offensivo, tu che idea hai di questa squadra?
Ma ho l'idea che non aver investito nulla o poco nei wide receiver quest'estate siamo stato un errore, nel senso che ok, De Westbrook, ok, Keenan Cole, però insomma Blake Bortles sta facendo fatica a sviluppare il passing
Oh, poi
game,
scusa
forse.
se ti interrompo, ma
No, no.
abbiamo portato via uno buono noi, Hearns, giusto, Mark?
Unico, se non sbaglio, correggetemi, unico ricevitore di Dallas a non aver pigliato lo sferoide prolato questa settimana.
Zero, zero.
Sì, 5 target ma 0 ricezioni. E poi Leonard Fournette, al netto che Yeldon possa giocare bene, che sia stato riesumato Jamal Charles, insomma, non crea la stessa preoccupazione di difese avversarie. In generale, io penso che Jacksonville, cioè ci siamo fatti un'idea un po' sbagliata di Jacksonville quando li abbiamo visti asfaltare i Patriots alla seconda o terza week, adesso non ricordo più. È comunque una squadra che ha una grandissima difesa e che si ritrova un po' d'attacco, potrà dire la sua in una division non irresistibile.
Mark, quindi va bene, lo abbiamo detto, l'attacco di Jacksonville era davvero messo male in arnese, l'abbiamo sottolineato, troppe assenze, troppo importanti, ma la difesa dei Cowboys ha disposto in effetti poi a piacimento di Bortles e soci. Pensi dovuto effettivamente solamente a queste assenze o anche a un certo innalzamento della qualità della difesa? Soprattutto peraltro il rientro di Irving e Collins ha dato una spinta molto importante alla produzione dall'interno della DL. E senza parlare del fatto che nessuno sta dicendo, certo, se c'era Sean Lee.
Beh sì, Sean Lee in realtà ci manca meno degli altri anni, perché il reparto linebacker poi con Van Der Esch ha acquistato veramente una sicurezza clamorosa e impensabile fino a due anni fa. Due anni fa ci saremmo strappati le vesti per l'assenza di Sean Lee, invece quest'anno siamo quasi tranquilli.
Pensa, dobbiamo preoccuparci di dove metterlo quando rientra.
Beh no, io Sean Lee meno male lo metto pure strong safety, non è quello il problema, quindi, figurati. No, il discorso è che la difesa sta giocando bene, più che la linea di difesa secondo me stiamo chiudendo tutto lo spazio aereo, anche magari giocando con un giocatore che secondo me non è adeguato a questo tipo di difesa, che è Anthony Brown, che ieri sostituiva sull'esterno C.W. Abuzi. Però Bortles è dovuto scappare più di una volta, anche avendo qualche secondo di tempo per sganciare il pallone si metteva in moto perché non trovava spazio libero. Poi quando ha cominciato a lanciare per forza, perché doveva quantomeno fare un po' di campo, ha preso intercetti e qualsiasi altra cosa, insomma Baron Jones a quel punto smanacciava qualsiasi cosa. La linea di difesa, al netto delle buone cose fatte da Malik Collins e David Irving a rientro, mi è piaciuta un po' meno questa settimana, perché è stata meno impattante. Quello che aveva più successo nelle rush era Geno Smith, e DeMarcus Lawrence da un paio di settimane è un po' scomparso, e la cosa non mi fa per niente piacere. È vero che ha un problema alla spalla, ne abbiamo parlato, però da uno come lui, che tra l'altro si deve meritare quel contrattone, mi aspetto sicuramente di più.
Però vale la pena sottolineare che Gregory ha fatto tutta una partita senza prendere neanche una penalità, quindi insomma
strano, perché una c'era, perché una volta ha veramente spiattellato Bartlas.
Ah sì, quando gli è andato sopra il casco, sì.
Non gli hanno detto niente, gli ha pure parlato dopo, gli ha pure detto qualcosina.
Andrea, lo hai anticipato, insomma quello che serve ora è dare continuità ai risultati, e domenica c'è una partita che vale doppio contro i rivali divisionali di Washington. Come hai visto questi Redskins? Anche loro in effetti un po' alterni in queste prime settimane.
Allora, io ti cito un tweet che ho visto poco prima di arrivare a registrare con voi. I Redskins sono 1-1 nelle ultime 2, 2-2 nelle ultime 4, 3-3 nelle ultime 6, 5-5 nelle ultime 10, tipo 18-18 e un pareggio nelle ultime 37. Questo per dire che sono una squadra altalenante nei risultati, generalmente buona. Secondo me Alex Smith, che è il loro acquisto di punta di quest'estate, è uno dei migliori QB da regular season che l'NFL abbia visto negli ultimi anni. Detto questo, hanno fatto bene questa settimana e quindi contro di voi, e spero di portarvi fortuna, faranno malissimo.
Più che QB da regular season, direi QB da season regular, perché è uno che proprio ti tiene sempre lì.
Sì, bravo, bella, è vero.
Un passista, non un passatore. Mark, che Cowboys ti aspetti per la sfida di domenica e su cosa pensi dovrà insistere Garrett per trovare il ritmo che ancora manca per provare a puntare alla post-season?
Io mi aspetto una partita facile, nel senso che loro non hanno tutte queste armi a disposizione in attacco, e quindi dovremmo poterli mantenere giù di punteggio abbastanza semplicemente, perché le corse sono affidate a Adrian Peterson, che non ha lo spunto che aveva una volta, e noi abbiamo invece linebacker e linee molto veloci, molto rapidi. I lanci avranno difficoltà a trovare giocatori nello slot. L'unico che potrebbe darci un po' di noia è Jordan Reed, ma bisogna anche capire come sta, perché quello sta sempre male, quindi non è detto. Quindi io credo che con una prestazione offensiva di, per esempio, Zichi nella media dovremmo portare via il risultato abbastanza facilmente. Poi siamo in trasferta e noi in trasferta facciamo cagare fino adesso, quindi ci sono anche delle imponderabilità. Tutto può succedere. Io spero che confermino quantomeno il gioco espresso in attacco di questa settimana. Anche un po' meno va
Grazie per l'ardita metafora, facciamo cagare.
bene.
Non voglio anticipare nulla, ma mi pare di poter dire poche sorprese in questa Week 6 della NFL. Certo, è importante sottolineare l'imbattibilità di nuovo dei Rams, quella invece persa dai Chiefs per mano dei Patriots, e Francesco ne sarà contento, e una mini rinascita di Pittsburgh. Ma vabbè, mi fermo qui e passo appunto la parola a Francesco che ci racconta tutta la Week 6 nel suo 4 Minutes Warning.
Ciao Robby, ciao a tutti i ragazzi di True Blue Show, un saluto anche agli ascoltatori e benvenuti al 4 Minutes Warning di Week 6. Dunque, siamo alla sesta settimana di regular season che si è aperta con il Thursday night fra i campioni in carica dei Philadelphia Eagles che hanno la meglio sui New York Giants. Quindi 34-13 il risultato finale a favore degli ospiti, Eagles che tornano in carreggiata, mentre i Giants direi che possono abbandonare ogni velleità per questa stagione, non tanto per il record che comunque non li condanna ancora matematicamente, ma per quanto fatto vedere in campo, davvero poca, poca roba, a parte il rookie Barkley, ma è davvero troppo poco per dare un senso a questa stagione. Venendo alla giornata, abbiamo i Tampa Bay Buccaneers che soccombono contro gli Atlanta Falcons, che ritrovano la vittoria per 34-29. Il bellissimo match divisionale fra i Pittsburgh Steelers e i Cincinnati Bengals si giocava in Ohio, dove i padroni di casa hanno dato l'impressione di poter avere la meglio su Ben Roethlisberger e soci, ma un touchdown di Antonio Brown proprio sul finale di gara regala la vittoria per 28-21 a Pittsburgh. Pittsburgh che con questa vittoria mantiene aperta la division, una eventuale vittoria di Cincinnati avrebbe, non dico chiuso i conti, ma sicuramente messo una seria ipoteca sul girone in AFC, tutto da rifare invece per la squadra nero-arancio. Vincono ancora i Chargers che si impongono 38-14 su Baker Mayfield e di giovani Browns. Entusiasmo e talento a parte non basta quanto messo in campo per soccombere a una prova veramente monster di Melvin Gordon che segna 3 touchdown su corsa, il suo career high personale, 38-14 il risultato finale. Spostandoci ancora in AFC, rimanendo meglio in AFC, i Buffalo Bills perdono per 20-13 contro gli Houston Texans. Bellissima invece la sfida che ha visto opposti i Chicago Bears in visita ai Miami Dolphins. Partita che è sembrata per lunghi tratti in mano agli ospiti guidati da Mitch Trubisky, poi invece il match all'overtime ha visto trionfare i padroni di casa con un field goal da 47 yard di Jason Sanders in overtime. Quindi bellissima la vittoria di Miami che rimane gomito gomito in cima alla division assieme ai Patriots e manda a casa i Chicago Bears con qualche quesito forse di troppo. Vincono i Vikings 27-17 sugli Arizona Cardinals, anche loro in completo rebuild, che hanno veramente poco da chiedere a questa stagione. Buona vittoria scoppiettante quella dei New York Jets che si impongono 42-34 sui Indianapolis Colts. 7 field goals per Jason Myers dei Jets, veramente buona la prova, ancora in AFC East, tutto aperto perché comunque i Jets con record di 3-3 sono completamente in corsa dietro a Patriots e Dolphins. Seahawks che nella prima gara londinese di questa stagione demoliscono gli Oakland Raiders per 27-3. Ricordiamo che la squadra di casa erano i Raiders in teoria, ma Seattle ha fatto quello che ha voluto. E continua quindi questo filotto di partite non proprio entusiasmanti e non proprio bellissime in terra inglese. Per la prima volta dal 2014 Seattle, dopo 6 settimane, ha un record di 3 vittorie e 3 sconfitte. Sicuramente non sensazionale per Pete Carroll e i suoi, ma comunque era importante tornare vincitori da questa trasferta in Europa. Carolina perde per 17-23 contro Washington Redskins. Josh Norman si mette in luce con un intercetto e un false fumble contro appunto la sua ex squadra. Bella vittoria per i padroni di casa di Washington. Mentre invece nella Denver sotto la neve, incredibile, primi fiocchi di neve in questa stagione, career high per Todd Gurley, 208 rushing yards, e Los Angeles che si porta a casa per 23-20, una vittoria davvero sofferta perché comunque per lunghi tratti Denver è sembrata in partita per poi soccombere sul finale. Non voglio ripetermi e non voglio rubarvi il mestiere, ma Cowboys che si impongono 40-7 contro i Jaguars, veramente periodo nero per Jacksonville che dopo aver battuto i Patriots è incappato in una serie di sconfitte davvero brutte. 101 receiving yards e 2 touchdowns per Cole Beasley, mattatore della serata, e Cowboys che alla fine hanno lo stesso identico record di Jaguars, 3 vittorie e 3 sconfitte. Jacksonville che oltretutto cede anche il passo ai Patriots dopo che New England ha vinto in questa giornata, ma ne parleremo dopo, e quindi attenzione perché la stagione dei Jaguars, iniziata in maniera incredibile, si sta complicando nettamente. Bellissima ancora la vittoria di Baltimore Ravens, 21-0, quindi lasciati a secco, completamente a secco, i Tennessee Titans di Marcus Mariota, 11 sacks per la difesa dei Ravens, record della franchise, e bella vittoria per questa sorpresa, se vogliamo, di quest'anno, ovvero i Baltimore Ravens. Si è conclusa, o meglio, il Sunday Night ha concluso la domenica del football con un match che davvero non ha deluso le attese. Kansas City ha dato del filo da torcere a New England, che però proprio con un field goal finale di Gostkowski ha vinto per 43-40. Importantissima per le sorti della AFC la vittoria dei Patriots, perché nell'eventuale tiebreaker tra le due compagini ha la meglio, almeno in questo momento, New England, mentre invece Kansas City aveva battuto Jacksonville, quindi ha il tiebreaker favorevole contro di loro. Partita veramente dai due volti, primo tempo dominato da New England che va a riposo col 24-9, la prima volta che una difesa non concede touchdown a Kansas City nel primo tempo. Nella ripresa si briglie sciolte e iniziano a segnare tutti. Kansas City arriva addirittura anche a guidare il match per un breve periodo, ma poi alla fine, come ci si aspettava, la partita l'avrebbe vinta chi aveva il pallone in mano nell'ultimo drive, e sono stati i New England Patriots che si portano sul 4-2, mentre invece 5-1 il record di Kansas City, prima sconfitta stagionale. Ti restituisco la linea a Roby, un saluto ancora a tutti gli ascoltatori e buon proseguimento di puntata.
Grazie Francesco, noi abbiamo ma voi avete Gostkowski, e quindi auguri per le pronunce. Andrea, a questo punto della stagione, quali sono secondo te le squadre che, quali sono per te le squadre che ti stanno insomma più piacendo e quelle che invece ti hanno un po' deluso sino adesso? E se vuoi parlare anche dei tuoi 49ers un po' sfortunati anche quest'anno, vedi tu insomma.
Ma guarda, scusa, tu non sei un tifoso Browns, scusami.
50-50. Metà Browns e metà 49ers.
Sì, è che lì dove tiri, non è che potevo, ho cercato i 49ers, ma almeno possiamo dire che sono stati sfortunati, dai.
Ti cito due squadre che una ha vinto e una ha perso questa settimana. La sorpresa secondo me è Cincinnati, nel senso che avrebbero vinto anche contro Pittsburgh se fosse stato annullato giustamente il touchdown ad Antonio Brown, perché quella era una pick play, e, cioè, quindi c'era un fallo, e poi insomma bisognava vedere come andava a finire fino a quel punto, cioè erano 10 secondi alla fine, Cincy stava vincendo. Bengals mi ha stupito onestamente, perché comunque Dalton sta facendo una stagione dove, l'ho detto anche qui in un altro podcast, non è che stia giocando da elite quarterback, però sta riducendo gli errori al minimo, e sostanzialmente Cincinnati è stata in partita con chiunque. La squadra invece che secondo me è una delle delusioni della stagione sono gli Atlanta Falcons, sfortunatissimi perché hanno perso tanti pezzi in difesa praticamente nelle prime settimane, addirittura due, Neal e Jones nella prima partita nell'opener contro Philadelphia, però insomma è una squadra da cui onestamente mi aspettavo qualcosina di più. Adesso è arrivata la vittoria contro Tampa Bay, la prossima settimana non mi ricordo contro chi giocano, ma non dovrebbero avere un impegno impossibile, però ecco, non me li aspettavo così in difficoltà.
Mark, gli Eagles, abbiamo anticipato anche prima, hanno disposto facilmente dei Giants nel Thursday night, e domenica ricevono i Panthers, battuti già dai Redskins questa settimana. Secondo te una vittoria di fila potrebbe essere una seria ipoteca sulla division, o insomma come li vedi?
Nah, non credo, cioè possono vincere, però dobbiamo ancora giocarci due volte, insomma, sì, tutto si può ribaltare. No, anche perché no, grazie, no.
Ok, non è possibile tirartelo fuori, va bene. Visto che si parla di, spesso si è parlato di altri podcast, prima di salutare Andrea, ci dici due parole su questo nuovo progetto The Cutting Edge a cui con entusiasmo abbiamo aderito?
Allora, intanto per iniziare, tu sostanzialmente sei uno dei podcast fondatori, perché io con te collaboro da ormai 3 anni, ben prima che The Cutting Edge fosse anche soltanto pensato. per dirla con un parolone, siamo un aggregatore di podcast, cioè abbiamo creato una piattaforma in cui ospitiamo per ora quasi esclusivamente podcast che riguardano il mondo NFL, quindi ci sono podcast generalisti e poi quelli dedicati alle squadre. L'intenzione è quella di aprire a tutto quello che è il mondo degli sport americani. C'è già il March Madness, quindi il basket NCAA, a breve lo dico, anche se non è ancora del tutto ufficiale, dovrebbe esserci un podcast dedicato all'NBA, stiamo cercando di cercare qualcosa sulle Major League Baseball, visto che il panorama dei podcast italiano era abbastanza frastagliato, ovvero ognuno faceva per sé, abbiamo pensato che potesse essere utile per tutti mettere questi podcast su un'unica piattaforma e dare la possibilità agli ascoltatori di trovare in un unico posto, in un unico ambiente, tante voci diverse che parlassero appunto degli sport americani. Io non posso che ringraziarti perché tu, ripeto, sei uno di quelli che ci ha creduto fin dall'inizio e insomma siamo partiti da poco e siamo già a 15 podcast se non sbaglio, quindi non poca cosa. Vediamo di aumentare l'offerta, gli ascolti stanno crescendo piano piano, insomma siamo contenti, almeno io sono molto contento.
E anche noi siamo contenti di essere parte della grande famiglia insieme a te, insieme a Gioganci e insomma tutti gli altri amici, che poi alla fine è tutta gente che di Rifo di Raffa anche da queste parti è passata come ospite per intrattenerci, per parlare di NFL, per parlare anche delle altre squadre che hanno giocato contro i Cowboys in questi anni. Con questo è tutto, direi, per questa puntata del True Blue Show. Comincio col salutare gli ospiti stasera, quindi ciao e grazie per la partecipazione a Mark Taccone.
Ah, una puntata veloce da leccarsi i baffi, grazie a voi.
E Andrea Ghezzi, grazie Andrea.
Grazie a te Roby, un abbraccio a Mark, super ritmo nel True Blue Show, bellissimo.
Grazie anche a Gianni Cidioli per l'intervento Pro Jaguars, grazie a Luca Barbieri, il nostro tifoso della strada, e un saluto a quelli che sono gli altri soliti collaboratori del podcast. Ah, scusate, dimenticavo anche Francesco Cugusi con il suo 4 Minutes Warning, il punto sulla NFL. Quindi salutiamo anche Marco Volpi e Ennio Biagini. E la nostra novità, peraltro, Andrea, hai visto che abbiamo avuto una voce femminile, abbiamo inserito una voce femminile nel mondo dei podcast NFL.
Ho sentito, bravi.
Salutiamo anche la nostra Federica Pelà, che torneranno ad animare la trasmissione del sabato. Termino ringraziando tutti i ragazzi della grande famiglia Cutting Edge e mi raccomando, seguite sito e pagina Facebook per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma. Andrea, dammi ancora il sito
www.thecuttingedge.it.
Voi continuate a leggerci anche sulle pagine del nostro sito invece www.trueblueblog.net e continuate a rimanere aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook, Twitter e Instagram. Vi ricordo che le puntate del podcast presenti e passate sono ascoltabili e scaricabili oltre che dalla pagina del blog, sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app, da iTunes e anche su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui, appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby, alla prossima. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town. Chick that used to dance a lot, every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot, I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her.
Summer comes, now that the boys are here again.